Dal Santo Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, o Signore.
Capitolo 14, 1-7. Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto, vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado conoscete la via. Gli disse Tommaso, Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto.
Parola del Signore.
Questa parola che Gesù dice ai suoi dopo che è stato rivelato che anche Pietro rinnegherà il suo Signore, quindi si direbbe c'è uno sviluppo tra ciò che Giuda sta facendo e che qui Pietro completa. Ma lo vedevo sotto il versetto 31, che mi pare domini tutta la sezione, e quando fu uscito Gesù disse, ora è glorificato il figlio dell'uomo e Dio è glorificato in lui. Cioè in questa notte di Pasqua, in questo travaglio terribile, si rivela nella sua pienezza il disegno del figlio dell'uomo rispetto alla gloria del Padre suo. E mi sembra che qui il titolo che Gesù si dà di figlio dell'uomo possa richiamare la visione di Daniele in una notte profonda di grande turbamento in cui vede il rapporto tra il vegliardo e colui che è presentato a lui, al quale viene dato ogni potere, cioè è la notte della grande lotta, della grande in cui si squarciano le realtà del mondo presente e ha inizio il regno, come qui si dice, io vado al Padre e torno e vi porto là. Questa è la grande glorificazione, che non è semplicemente così una parola di consolazione, ma è l'attuazione pienamente della notte della storia, come anche Daniele vede nelle grandi lotte tra gli imperi o tra la menzogna e la verità. E comunque se il popolo eletto ha un accesso alla gloria del Padre, e qui Gesù definendosi in questa notte come la via, la verità e la vita, mi sembra che dia, ecco, non soltanto un'indicazione, ma che riveli che la, un po' anche come con l'Esodo, ecco, il popolo riuscirà a entrare nella terra promessa. Qui e non soltanto entra, ma c'è questo precursore, e l'ultima parola di oggi dice così. Se avete conosciuto me, avete conosciuto anche il Padre, e da ora lo conoscete perché lo avete visto. Queste parole vanno intese in senso forte, molto forte, cioè nella loro reale portata, ma nella portata di rivelazione, non tanto di comprensione logica. Le domande dei discepoli dimostrano che la distanza è grande, ma l'atto, ciò che è in atto, ciò che si compie, è lo svelarsi di questa presenza del Figlio dell'uomo che, adempiendo tutta la scrittura e rivelando il suo ruolo presso il Padre, dà questo compimento.
Ma la prima cosa che il Signore dice ai discepoli, e questo non temete, non sconvolgetevi, questo verbo che era già stato usato per lui quando stava per testimoniare chi lo avrebbe tradito, stava per dire che qualcuno lo avrebbe tradito. Eppure ai discepoli dice: voi però non vi sconvolgete, non temete. E mi veniva da pensare, forse perché il turbamento dei discepoli è certamente molto più grande del suo, perché loro non hanno la sua fede e quindi hanno bisogno che, abbiamo bisogno che il Signore ci dica: non temete, credete. E, sì, mi ero lasciata molto consolare da queste parole, ecco, pensando e cercando di credere, come diceva adesso Athos, che operano la sua parola che mi dice non temere, e ugualmente la sua parola che dice: dove sono io, voglio che siate anche voi, vi vengo a prendere. E si è stabilita una unione tra il Signore e i suoi che neanche la morte può distruggere. E mi pareva anche molto, molto bello che il Signore non parla neanche di morte, lui non, sembra quasi che non l'attraversi, mentre invece ci va dentro in pieno, scende fino agli inferi, però non guarda quello, guarda la meta e finale che è il Padre. Lui non va negli inferi, nella morte, no, lui va al Padre. E forse, come ci diceva ieri San Paolo, bisogna guardare proprio dritto alle cose di lassù, guardare dritto al Padre, dritto al posto che ci ha preparato per non turbarci, ascoltare e lasciare operare la parola, perché appunto anche noi non temiamo di fare questo passaggio che non è altro che la strada che ci porta al Padre.
Ma c'era un commento che indicava un passo che mi è piaciuto molto, vedendo questi primi versetti del capitolo 14, come dire, come un punto di arrivo, ecco, un punto di arrivo di tutta la scrittura. Adesso appunto Athos parlava di Daniele, ma io pensavo anche molto all'Esodo, no? Cioè questo ingresso finalmente in qualcosa da lungo tempo promesso e atteso, quindi diciamo nella terra, eccetera. Infatti qui poi anche qui di fianco c'è indicato l'Esodo 14: per questo abbiate fede in Dio, no? E abbiate fede anche in me, che è il passaggio del mare, ecco. Invece in quel commento, riguardo a questo versetto del prepararvi un posto, no? Che è un po' particolare, ecco, indicava il Deuteronomio, e mi è sembrato bello, perché comincia così, e Deuteronomio 1,29 dice: non spaventatevi e non abbiate paura di loro, no? Già questo ci porta bene in questo Vangelo. Il Signore vostro Dio che vi precede, egli stesso combatterà per voi, come insieme a voi ha fatto sotto i vostri occhi in Egitto, eccetera. E poi dice: non aveste fiducia allora nel Signore che andava innanzi a voi nel cammino per cercarvi un luogo dove porre l'accampamento. Cioè, mi è sembrato bello perché appunto non è la prima volta che il Signore va avanti a preparare dei posti in cui, così, proprio predisporli. Poi il popolo arriverà e si accamperà, ecco.
Ma anche io avevo letto gli stessi paralleli, perché li dà anche la Bibbia di Gerusalemme, e allora pensavo che Dio ha sempre fatto così, e quindi è impossibile che a questo punto faccia diversamente. Mi sembra appunto che è questa la grande rivelazione, che il passaggio è aperto, ecco, quindi l'importante è appunto non avere timore e avere fede. È bellissima questa espressione che usa il Signore: credete in Dio e credete anche in me. Non so, mi sembra una grande è l'espressione di un gigante che parla, però esprime anche una grande piccolezza da parte del Signore nei confronti del Padre suo. E ancora una volta sono Lui e il Padre, ecco, quindi questa è la grande rivelazione anche in questa pagina.
Mi sono fermata su questi versetti 1-3 perché è una cosa molto importante. Noi, la Chiesa oggi, non ha più questo zelo di attendere il ritorno del Signore. Al massimo si può arrivare a portare in giro la nostra Maria Maddalena come abbiamo fatto. Invece questa è uno dei fondamenti del cristianesimo, l'attesa del ritorno del Signore e di poter essere tutti faccia a faccia col Padre.
Mi sembra che appunto sia arrivata la pienezza dei tempi, nel senso che vi dice che si sta realizzando le promesse, come è stato notato appunto, del Figlio dell'uomo in Daniele, così appunto l'ingresso nella terra promessa, però c'era nel Salmo 94, che diciamo tutti i giorni, il riposo. Erano arrivate alla terra promessa, però non c'era un riposo. Invece il Signore dice che va a preparare dei posti per il riposo, di cui poi nella lettera agli ebrei verrà sviluppato in modo particolare, appunto, quindi non importa. Quindi mi sembra che il Signore da una parte dica appunto è arrivato il momento del riposo definitivo, che va a preparare questo posto. E d'altra parte appunto questa identità con Lui, il Padre della fede, proprio perché adesso si sta realizzando tutte le promesse, si vede che appunto se c'era un'identità tra Dio e la parola di Dio, ora in Cristo Lui, Verbo, parola di Dio, appunto incarnata, c'è questa identità così piena tra le due persone, insomma, tra il Padre e il Figlio.
Mi pareva che ciò che dice il Signore in risposta a Tommaso, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, mi faceva comprendere per quale ragione Tommaso non credette in seguito agli apostoli. E c'era proprio bisogno che il Signore si mostrasse a lui e si rendesse presente nel metti qui il tuo dito, metti qui la tua mano, proprio perché anche Tommaso potesse attraverso Gesù arrivare al Padre.
Io l'ho letto come suggeriva Anita all'inizio, con la citazione del Deuteronomio, che io penso non è solo un'allusione, ma è la vera e propria citazione. Come si vede dall'inizio, voi avete fede in Dio e dovete avere fede anche in me, perché è Dio che agisce in me, è la stessa cosa. Vi ho detto, forse vi ho detto quando l'ha detto, che vi precede, cioè questa parola che io vi precedo, che è Dio che precede il suo popolo, è la risposta, secondo me, l'interpretazione del grande problema, e vale anche per noi. Perché quando dice tornerò a prendervi, quando tornerà? E questo è uno dei punti di interpretazione qui. A cosa si riferisce? Alla parusia, io penso. E quindi fino a che non c'è la parusia, rimane vero quell'espressione precedente di Gesù da cui tutto dipende: voi non potete seguirmi. Che non è un problema che lui non è un problema che non lo vediamo. Il problema è che noi crediamo che il mondo nuovo esiste nella risurrezione di Gesù, eppure non si è ancora realizzato. Dire vi precedo vuol dire che c'è un intervallo fra quello che lui fa e l'effetto di quello che lui fa. E quindi noi viviamo, fino a che non c'è la parusia, nella situazione che non è ancora del mondo rinnovato. E quindi è oggetto di fede questo. E mi sembra che sia un'esortazione sempre molto importante, con la promessa espressa anche nel versetto 7, la prima parte: dal momento che voi avete conosciuto me, cioè vi siete resi conto, mi avete seguito, avete aderito a me, mi considerate il Santo di Dio, il Messia, il Salvatore, allora conoscerete anche il Padre, è la promessa, a suo tempo. Poi aggiunge una parola che rimane misteriosa e che spiegherà dopo: l'avete già conosciuto. Non sono due cose, una che corregge l'altra, e in un altro senso si può dire che l'avete già conosciuto, ma la prima parte rimane una promessa: lo conoscerete. Dal momento cioè che avete conosciuto me, se perseverate nella fede, conoscerete il Padre, arriverete al Padre attraverso la via che è la croce. Perché la via qui è la croce, cioè è di cui ha già parlato prima, cioè la via, non c'è un'altra via, se non sono io la via, non è solo un'affermazione teorica, cioè che riguarderebbe l'unica via, l'unica religione vera, non, qui il contesto non è neanche questo. Sicuramente Gesù è l'unica via in assoluto, ma qui non si può andare, il contesto è molto preciso, se non attraverso la via che Gesù percorre. Questa è l'unica via. Quando dice sono io la via, e voi conoscete questa via, è quella in cui lui sta andando.